ho visto che tanti, diciamo anche tanti politici così, mi candidano a tanti posti in giro per il mondo, mostrando una sollecitudine straordinaria nei miei confronti. Io li ringrazio molto, li ringrazio moltissimo, ma tra l'altro vorrei rassicurarli che se per caso decidessi di lavorare dopo questa esperienza, probabilmente un lavoro me lo trovo anche da solo. Questo...
Il governo di Mario Draghi compie un anno. Era il 13 febbraio 2021 quando il successore di Giuseppe Conte giurò di fronte a Sergio Mattarella. Due erano le sfide per cui era stato chiamato: superare la drammatica emergenza sanitaria e rilanciare l'economia del paese. Un anno dopo, la partita per il Quirinale ha visto fronteggiarsi due diverse squadre: quella di chi voleva l'attuale premier al posto di Mattarella e quella di chi riteneva che l'ex presidente della BCE dovesse finire il suo lavoro al governo. Risultato? Draghi è rimasto a Palazzo Chigi e Mattarella al Quirinale. Epilogo che ha accontentato molti, ma non tutti, e che ora sembra aver dato rilancio al governo. Secondo gli ultimi sondaggi, Draghi può vantare, dopo un anno, un indice di gradimento che va sopra il 50%, in linea con i dati del suo arrivo al governo. L'autore del Trono di Spade, George Martin, ha detto che nella prossima serie HBO, dedicata al prequel di Game of Thrones e intitolata The House of Dragon, ci saranno ben 17 draghi. Nella nostra fattoria c'è posto solo per uno, ma di peso. Questa è la Fattoria del Quirinale, noi siamo Giacomo Rossi, Stefano Iannaccone e Vincent Russo. Buongiorno, oggi è lunedì 14 febbraio, buongiorno Vincent, buongiorno Stefano. Siamo oggi appunto a un anno dal governo Draghi, ieri aveva compiuto un anno e siamo insomma a tirare un po' le somme di questo anno passato. Vi lascio solamente un numero su cui ragionare, siccome nei giorni scorsi si sono fatti un po' dei commenti online per giudicare l'operato di Draghi. E in una delle analisi redatta da Domenico Giordano, che è un consulente di comunicazione politica, ha raccolto un po' di numeri e sostanzialmente dice che i sondaggi per Draghi sono ancora buoni. Dopo un anno il Premier supera il 50% di gradimento, anche se sul sentiment online questo gradimento non viene rispecchiato, perché in realtà il sentiment è ancora molto negativo. Che cosa è successo online? Ce lo spiega un po' Vincent.
Sta dormendo, si è appisolato su Draghi.
Buongiorno, eccomi, scusate, mi ero appisolato su Draghi.
Ma Giacomo,
aspetta Giacomo, cioè, il nostro schema della puntata è che prima parla il giornalista serio, Stefano, e poi io...
Ma prima ti ho detto la pianificazione della puntata com'era, che stavolta ti avrei dato la parola a te.
Non tagliamo niente, andrà tutto in onda, tutti
la nostra organizzazione è perfetta, organizzazione è perfetta,
dopo soli due minuti abbiamo già sbagliato la scaletta, ottimo.
Mi sono preso pure il bello della diretta di un podcast,
un giorno possiamo anche andare in diretta,
adesso gestisco l'apertura, darò sempre parola a Stefano, non la ridarò più a Vincent.
No, io la prendo volentieri la parola. Alle tue parole rispondo che dal mio punto di vista il sentiment su Draghi è neutro, nel senso che partiamo da un dato: il 53% di gradimento è quando riceve l'incarico da Mattarella, è già partito da un 53%, perché comunque i mesi precedenti i giornali e televisioni, anche se un po' a bassa voce, ne parlavano solo bene. Comunque ha ha una autorevolezza, ha una personalità neutrale anche, cioè non connotata con uno schieramento politico, anche se sappiamo da che parte politica viene, e quindi diciamo che è neutro, è sospeso il giudizio, come sono sospese anche le elezioni, ecco, quindi... diciamo che gli italiani, alle prese con la pandemia, alle prese con l'inflazione, con altri problemi più gravi, hanno un giudizio sospeso su Draghi. La notizia del giorno, abbiamo ascoltato l'audio, la notizia del weekend, anzi della conferenza stampa di venerdì, esatto. Abbiamo ascoltato l'audio all'inizio, è che Draghi è stufo di essere chiamato in causa per un eventuale futuro nuovo governo, o addirittura una eventuale lista con il suo nome già da presentare alle elezioni, che rappresenterebbe questo grande centro, una nuova democrazia cristiana, chiamiamola così, che si presenta alle elezioni in nome di Draghi, chiedendo a Draghi di restare anche nel prossimo Parlamento, nel prossimo governo soprattutto. Di Parlamento ancora
Quindi,
no, non
cioè,
se ne parla, non è prevista una candidatura diretta di Draghi, ma Draghi, come per l'elezione al capo dello Stato, così anche per le politiche, preferisce avere un ruolo dietro le quinte. Non è detto che sia secondario, ma dietro le quinte. Comunque non ci sarà una lista Monti, ecco, come fu per Mario Monti. Lui, stufo di queste voci, ha voluto chiarire che non c'è lui dietro questi movimenti. Noi lo sappiamo benissimo che sono partiti deficitari che mancano di leader, che magari tirano un po' Draghi dalla giacchetta per averlo tra le proprie fila.
quindi per la politica italiana, perlomeno per i partiti, Draghi va bene veramente su tutto, perché va bene come premier, va bene come presidente della Repubblica, va bene pure come leader di coalizione, diciamo, quindi va bene in ogni stagione, in ogni momento. E lui mi sembra che ormai abbia detto no, ma ci penso da solo a trovarmi il lavoro. Però tu dici, Draghi ha iniziato il suo percorso un anno fa col 53% dei voti, però stando agli ultimi sondaggi ancora conta su percentuali di gradimento molto alte, perché per Termometro Politico sta al 52,6%, per Ipsos addirittura al 61%, cioè il 61% degli intervistati lo considerano vincente, quindi insomma gli dà un ampio credito, e addirittura per l'83% dell'elettorato del Partito Democratico Draghi è più forte e non indebolito dalla rielezione di Sergio Mattarella. Che
Ma
ne dici,
no.
Stefano?
Ma non lo so, io innanzitutto ragazzi, cioè, oggi un Vincent in versione serissima, adesso quindi toccherà a me non essere serio in questa
Abbiamo
disamina.
invertito i ruoli oggi, visto che siamo
Abbiamo
partiti da Vincent.
invertito i ruoli, quindi adesso parlerò, che ne so, di cose più liete di Draghi, no? Io immagino questo Draghi che fra qualche settimana manda curriculum, no? Cioè, immaginate Draghi che sta lì, dice no, io mi voglio trovare un lavoro e manda tipo curriculum alle aziende per carselo. E Draghi in realtà ha chiuso quest'anno e lui, io sono convinto che non volesse festeggiare l'anno del governo, ma non perché sia, come dire, pazzo, perché lui voleva stare al Quirinale, cioè lui questo governo non voleva più presiederlo. Di fatto ambiva ad essere Presidente della Repubblica e quindi vedere il 13 febbraio 2022 dal colle senza parlare della prima candelina di questo governo. Suppongo che appunto la sua irritazione sia anche legata a questo e queste frasi, no? Abbiamo anche ascoltato un Draghi un po' più netto, no? Non è più il nonno al servizio delle istituzioni che si autocandidava al Quirinale, ma ha detto chiaramente: non mi rompete le scatole. Ecco, basta. Il curriculum li so scrivere, li so mandare. Probabilmente qualche azienda che mi assume c'è. Probabilmente anche la Commissione europea l'assumerebbe, come diceva Vincent qualche giorno fa. Ma detto ciò, io chiudo un po' il discorso invece di Vincent, che parlava di un anno non, torno giornalista serio adesso, parlava di un anno non eccezionale e sicuramente c'è stata molte fanfare che forse hanno un po' oscurato i dati reali. Io ne dico solo uno molto semplice, in realtà di qualche giorno fa. La Commissione europea ha smentito la narrazione secondo cui l'Italia è la locomotiva d'Europa, perché nelle stime dice che in quest'anno l'Italia crescerà del 4,1%. E la media dell'Eurozona è del 4%, è in linea con questi dati, quindi non sta trainando per definizione.
Ripetili un attimo che ti ho perso per qualche secondo, quali erano i dati?
Allora, cioè, la Commissione europea ha detto che l'Italia crescerà di quest'anno del 4,1% del PIL, la media dell'Eurozona è del 4%, quindi la locomotiva traina, invece in realtà noi siamo, secondo le stime della Commissione europea, insomma, non un covo di marxisti-leninisti anti-Draghi, secondo la Commissione europea siamo in linea con l'Eurozona, cioè per esempio la Spagna che sta facendo davvero invece da traino con una stima dal 5,6, il Portogallo con una stima del 5,5, addirittura la Grecia, no? Che noi prendiamo quasi sempre a modello di paese più in difficoltà al 4,9, ma non vi voglio riempire di numeri. Vi semplicemente
anche,
la Commissione Europea,
di gioia.
Anche di gioia, la Commissione Europea ha detto fondamentalmente, cioè senza dirlo ma con dati alla mano, che è una narrazione mediatica abbastanza favoleggiante questa dell'Italia locomotiva, e questo credo sia un po' il riassunto di un anno di Draghi: tanta narrazione pomposa e poi di fatto risultati non strepitosi. Metto un inciso appunto per dare gioia, allegria e tanto brio a questo lunedì mattina, c'è anche un altro fatto: Draghi sta sconfiggendo fra virgolette la pandemia nel racconto, però di fatto fino all'altro giorno c'erano 400 vittime di Covid, perché adesso non vogliamo parlarne più e va bene pure, diciamo, non parliamone, però c'erano 400 vittime e 100.000 contagi al giorno. E poi, come dire, con i vaccini siamo, cioè, se tu vai a fare la guerra, parlando di guerra appunto, e tra l'altro forse non si dovrebbe, a mani nude, può essere che perdi. Se c'hai gli scudi e le corazze dei vaccini, forse qualche risultato in più lo ottieni, però cioè, poi devi vedere anche, cioè, 400 vittime secondo me per più giorni non sono così collaterali. Buon lunedì, ecco, adesso mi sento di dire buon lunedì.
Infatti, mai una gioia, mai una gioia, non riesco a farvi dire una buona notizia, però tu citi appunto la campagna, l'emergenza sanitaria, che era uno dei due motivi sostanzialmente per la chiamata di Draghi a Palazzo Chigi, cioè uno è rimettere un po' a posto i conti dell'Italia dopo i due anni di pandemia, l'anno di pandemia, e poi cercare di fare un buon lavoro con la campagna vaccinale che si era appena aperta di fatto. È vero che tu dici ci sono ancora tanti morti e la situazione comunque non è rosea, però diciamo l'obiettivo di vaccinazione mi sembra che sia stato un po' centrato, nel senso che rispetto a altri paesi europei e altri paesi a livello internazionale, l'Italia a un certo punto ha cominciato ad andare veloce con le vaccinazioni. Forse c'è stato qualche inciampo con tutta la vicenda Super Green Pass. Vincent o Stefano, chi volete, perché stamattina non riesco a darvi
tu devi essere netto, giuste. Giacomo, tu devi essere netto, tu devi dire Vincent, tu devi essere dire Stefano, vai tu.
Io ti ho detto Vincent, netto. Ma poi ti colgo in fallo, quindi non vorrei
no, che ma noi in montaggio, il silenzio che seguiva al fatto che mi stavo ancora sistemando il microfono lo taglieremo e quindi non si noterà. Giusto per chiudere sui tuoi dati di sentiment, tutto bellissimo, eccetera. Ti ripeto, se vai al mercato, le persone normali, quelle che frequento, che compro la roba, persone, amici con cui parlo con tutti al supermercato, eccetera.
Non... Quelli che comprano il pane a 8 euro?
No, anche al mercato, quello un po' più popolare, insomma, dove c'è il pane pugliese che arriva a 3 euro. Ecco, insomma, io ecco. Sono così. No, niente, diciamo che il loro problema non è adesso né elettorale, né quirinalizio, non è politico, ecco, il loro problema hanno a che fare con una più grande crisi sistemica forse avuta negli ultimi 100 anni, forse paragonabile, no, lo sappiamo, alla Seconda Guerra Mondiale. Sul debito, no, io, vabbè, cioè Draghi, il mio giudizio è negativo naturalmente, perché io non sono per gli scostamenti di bilancio, non sono per il debito galoppante, io sono per un certo rigore. Infatti, guarda, da un certo punto di vista dico anche una cosa molto impopolare: preferivo Mario Monti, perché almeno avevo una ricetta, che era quella che gli aveva fornito la Comunità Europea, la Commissione Europea, la famosa letterina, dove c'erano da fare delle riforme, e quindi insomma si sono avventurati a fare delle riforme anche molto impopolari. Mario Draghi non riesce a fare neanche quello, cioè sa solo lamentarsi contro i super bonus, poteva glissarlo.
Quindi preferivi Giuseppe Conte?
No, io non nemmeno su Conte il mio giudizio è positivo, ma è una bravissima persona sicuramente, come anche Mario Draghi è una bravissima persona, però ecco, diciamo che io come politica il fatto di pescare sempre nella grande mano pubblica soldi pubblici senza un piano strutturale di riforma, pensate solo al mercato del lavoro. Non l'abbiamo riformato, stiamo dando questi soldi per il reddito di cittadinanza, abbiamo dato soldi a pioggia, quelli che non ha dato Draghi, alle imprese che hanno chiuso, che sono state costrette a chiudere per il lockdown, che adesso vorrebbero di nuovo altri soldi da Draghi, ma di fare scostamenti di bilancio, Draghi non ha nessuna idea, li trova in altri modi, ma o non li trova proprio. Adesso vedo che Salvini stamattina chiede altri 5 miliardi per le bollette, insomma.
Ecco, quindi diciamo, quindi il mio giudizio è comunque negativo.
No,
quindi
è negativo perché,
tra te
perché l'ennesimo premier che non è passato per le elezioni e non ha fatto nemmeno le riforme, nemmeno sul adesso Brunetta dice cose tipo 100.000 assunzioni nella pubblica amministrazione, insomma, non è la ricetta economica che mi appassiona, ecco.
Avevi promesso un po' di coppie che immagini stasera abbinghiate nell'ipotetica serata di San Valentino, coppie politiche ovviamente, non ci lanciamo a sì. Fare del gossip.
Sì, sì, sì. Allora,
ci sono coppia... delle categorie però.
Allora, al numero uno delle coppie più innamorate io metterei Calenda ed Emma Bonino. Oggi c'è un'intervista a Calenda dove lui delinea uno schema perfetto, uno schema in cui alle prossime elezioni le ali, come le chiama lui, le ali populiste, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e anche una parte un po' della Lega non avranno numeri sufficienti per formare un governo e lui sarà l'ago della bilancia, un po' sciolta civica della situazione che porterà quel suo, lui spera naturalmente di portare un buon risultato, ma adesso sommando aritmeticamente Italia Viva più Emma Bonino sono il 5-6%, ecco. Magari lui spera in un exploit del 10% di formare un governo di larghe intese, un po' come questo, con Draghi, senza i 5 Stelle ridimensionati e senza magari Fratelli d'Italia. Quindi il sogno. Quindi la coppia lanciatissima è quella. Poi c'è un'altra coppia che è molto, comunque molto solida, anche se è un po' ammaccata, insomma qualche pugno l'ha preso, Mattarella-Draghi, una coppia presidenziale, la nostra coppia
quella
presidenziale.
Quella perché è la crisi del primo anno.
Ecco, poi invece una coppia in crisi sono Salvini e la Meloni, ecco, non sanno se... Cioè Salvini, secondo me, se decidesse solo lui... Se decidesse solo lui, sarebbe per un ritorno di fiamma, proprio di fiamma nel vero senso della parola, un po' più a destra, ecco, porterebbe la Lega un po' più a destra sulle posizioni orbaniane, diciamo così, però è tirato un po' dalla giacchetta dei suoi governatori molto, molto pragmatici che lo vogliono invece un po' più in una veste governativa, diciamo,
più istituzionale,
un po' più, ecco, un po' più europeista all'interno comunque un po' dell'Europa. E poi c'è un'altra coppia, una coppia di fatto, che è Marta Fascina e Berlusconi, che sono stati rivisti, insomma Berlusconi è uscito dal congelamento quirinalizio, non lo vedevamo da quando si candidò a Presidente della Repubblica. Ha dichiarato che ha passato un brutto periodo, però è andato a vedere il Monza con la sua fidanzata, insomma in grandissima forma, vedo che i suoi giornali l'hanno messo in prima pagina, lui con il cappotto e il cappello, insomma il borsalino che va, ieri Sallusta scriveva questo pezzo, insomma col borsalino che va che va alla cosa. Diciamo, e poi ci sono anche dei triangoli, ci sono anche dei triangoli, ecco, dei triangoli amorosi,
ma ci sono anche i triangoli amorosi.
Sì, sì, i triangoli amorosi che adesso vanno
un po' più torbida.
Sì, vanno molto di moda i poliamorosi, ecco, io tra i poliamorosi metterei Toti, Renzi e Brugnaro che lavorano alla loro cosina, che però a Calenda dà fastidio, quindi è un'altra cosina di centro, quindi la cosa di centro sono già due cose di centro, senza parlare poi di Mastella, Casini, senza parlare poi di Mastella, Casini, che è un'altra cosa di centro ancora, quindi i centri almeno sono tre, insomma, così. E poi c'è un altro triangolo, e lì Grillo deve decidere tra Di Maio e Conte, e lì 5 Stelle, lì un bel triangolo, ecco, quindi Grillo non se la sente ancora di scaricare Di Maio, quindi resta un ménage à trois che secondo me fa molto male ai 5 Stelle, questo non chiarimento all'interno del loro movimento, ecco.
Quindi Stefano, chiedo a Stefano, visto che non si è pronunciato su questo gioco, Letta rimane single in questo San Valentino?
No, io ce l'avrei una battuta su Letta, ma ve la risparmio.
Ok, grazie,
Vincent. Ti ringrazio a prescindere, guarda, perché la temevo già. No, io immagino, cioè, questo Meloni, cioè Salvini che invita Meloni a mangiarsi la paiata per fare pace. Non so, avevo questo, mentre ne parlava, avevo questa scena un po' così, un po'
Ma non è
truculenta.
successo poi quella volta? Non c'era anche la Meloni in Piazza Montecitorio a mangiarsi la pagliata? Non
Con
ricordo
Bossi, c'era
quanto c'è
Bossi, però
stato.
era Bossi al...
No, se
Sì,
volete di
era
letta vi
Bossi al...
dico perché me l'ero scritta e non ho il coraggio di dirla. Spero che non mi quereli perché Enrico comunque è bravo, è una brava persona. Letta va
Spero tu possa
un po'
tagliarmi.
con tutti di questi tempi, ecco, diciamo così. Va un po' con tutti.
È la
Perché,
fase,
no, la
magari vuole il
notizia.
campo largo.
Eh sì, perché la notizia è che adesso Ungaro di Italia Viva parteciperà ad una agorà, quindi le sue agorà ci vanno un po' tutti. E quindi sarà il primo di Italia Viva, il primo riformista, tra virgolette, di Italia Viva che partecipa ad una sua agorà, insieme a Marianna Maria, che anche lei è di ala riformista. La chiamo Marianna Maria, non lo so, è una storia lunga, poi un giorno ve la racconto.
Non aspettiamo altro.
Sì. Quindi Letta va un po' con tutti, poi la settimana dopo c'è Bersani, quindi diciamo che passa dal progressismo al riformismo, così con chance.
Però va così, in una agora democratica, forse l'obiettivo era quello, e qui mi rimetto a fare il moderato moderatore.
Io mi sono perso, infatti, mi avevi chiesto una cosa ma mi sono dimenticato.
No, ti dovevi
No,
esprimere su Meloni e Salvini, coppia in crisi.
ah, e no, mi immaginavo questa cosa, no? Questa paiata che si mangiavano insieme per fare la pace,
Alle 8 di
la
mattina
paiata
cosa
della
pensi della
pace.
cena?
No, io penso al pranzo già, cioè alla fine sono poche ore, ecco, questo è un
Esatto.
dato di fatto. E su queste coppie, no, devo dire, molto, molto interessanti queste coppie così, anche i triangoli poliamorosi sono affascinanti. Diciamo, questo, penso che sia molto un San Valentino che vivremo con un grande passione, visto, insomma, immaginando queste coppie politiche che sono nate, poi appunto sono coppie che fra un anno scoppieranno. Cioè, questa puntata la dovremmo riascoltare fra un anno se ci faremo un sacco di risate, ma non perché no, abbiamo sbagliato. Le coppie cambiano molto velocemente, cioè, c'è poca, ecco, la monogamia in politica non tira
No,
molto.
no, non tira molto, è vero. E con questo
No.
messaggio di amore ci salutiamo e ci
Poliamore,
sentiamo
poliamore.
di poliamore. Ci salutiamo a domani e buon San Valentino a questo punto. Ciao ragazzi.
Ale.
Ciao.